Eccoci, ci siamo, torniamo in diretta ancora a Tutto Mercato su Tembo Radio. È già trascorsa un'ora, Cinzia, praticamente volata. Ne mancano ancora due con i vostri messaggi al 3312-00213. Questi signori potenti ci devono rendere conto che loro non sono immuni al Covid,
vero,
scrive Daniele.
È
ed è verissimo, caro Daniele, sì. È verissimo, perché molto spesso si manca un po' di responsabilità,
no,
quando ci si sente intoccabili, tra virgolette, no?
Nel momento in cui hai un ruolo importante, vedi, proprio perché il tuo ruolo te lo chiede tantissime persone, devi veramente attuare un protocollo serio e rigido, e non puoi farne a meno. Perché? Perché poi è tua la responsabilità nei confronti delle persone con le quali vieni a contatto.
Io rimango colpito, Cinzia, a volte da quanto le personalità del mondo del calcio, ma non solo, si potrebbe estendere il discorso anche alla politica ed affini, perdano delle grandi occasioni per far passare un messaggio importante molto spesso, no? Piuttosto che far vedere sempre questa faccia tosta, nel senso che comunque c'è sempre quest'area di sfida, no? Nei confronti del problema, della criticità, e invece molte volte, sai, mettendosi al pari delle condizioni degli altri, si potrebbe far passare anche un messaggio diverso
sotto certi aspetti. Non siamo al pari.
Non lo so, però molte volte, sai, per far capire l'importanza delle cose.
È chiaro che per ruolo e condizione frequenta tantissime persone, ne frequenta molto più di quanto lo possiamo fare noi, quindi deve proteggere se stesso e soprattutto gli altri.
Senza dubbio.
Perché c'è questo messaggio molto carino, dice: ma siamo sicuri che tutti questi nomi siano meglio di Gonzalo?
Ci torniamo dopo sul discorso attaccante alla Juventus. Ora però apriamo il capitolo dedicato alla Fiorentina, quindi mi raccomando, Cinzia, armati di vernice e dipingi stile di viola, perché accogliamo un grande ex viola come Daniele Carnasciali. Ciao Daniele.
Ciao
Gio, ciao a tutti.
Era un po' che non sentivo Daniele Carnasciali, sono molto contento di raccoglierlo qui su TMV Radio per agganciarci anche le parole del direttore sportivo Daniele Prodè quest'oggi, con insomma i piani della Fiorentina piuttosto chiari, mi sembrano, Daniele, per quest'anno. L'obiettivo primario è tenere tutti i big e da lì poi ripartire e costruire anche il risultato sportivo.
Lo spero tanto, e ogni volta che mi viene chiesto l'ho sempre ribadito: l'importante per crescere è tenere i giovani bravi. La Fiorentina qualche giovane bravo ce l'ha, e quindi lo deve tenere per poi migliorare la squadra, anche se un giocatore male d'esperienza, però ogni anno cercare di fare, di salire un gradino, perché non si può avere tutte subito. E mi sembra che i presupposti per fare bene ci siano, insomma. Mi sembra che il commesso sia uno anche a livello economico bello pieno, e quindi se riesce a fare anche una programmazione giusta, secondo me nel giro di un paio d'anni la Fiorentina può dire la sua, ecco.
Cinzia.
Sì, poi è bravo anche Prodè a gettare acqua, diciamo, sul fuoco, perché accostati alla Fiorentina c'erano anche nomi, diciamo, importanti come quello di De Paul o Mandzukic. Insomma, Prodè subito ha detto: non rientra nei nostri piani.
Per quest'anno, però, ecco, Daniele, possiamo evitare di parlare magari di ridimensionamento anche delle ambizioni della Fiorentina, che la stagione conferisce comunque la possibilità di poter essere un po' pazienti. La situazione particolare,
allora, mi sembra, per adesso mi sembra un mercato sottotono per tutte le squadre. È tolto un po' il Milan, che è quello che ha investito più di tutti, proprio adesso mi sembrano abbastanza ferme un po' tutte le squadre, ma non solo a livello italiano, anche la grande, sì, anche all'estero. Tolte due o tre squadre che insomma c'hanno i portafogli pieni, poi per il resto mi sembra un mercato per adesso è sottotono. E quindi, ma la Fiorentina non so se è ridimensionamento, perché sento è rimasto Iachini, e quindi il mercato perché è rimasto Iachini il mercato viene fatto sottotono. Cioè, no, diciamo che allora Iachini è la continuità, la proprietà gli ha chiesto l'anno scorso di salvarsi e di cercare di migliorare la classifica. Beppe l'ha fatto, e quindi è giusto che venisse riconfermato, un po' la stessa cosa che ha fatto il Milan con Pioli. Poi da lì a dire che il mercato per adesso è sottotono è un ridimensionamento, insomma, se riesce a tenere Chiesa, Castrovilli, magari Pezzella e Milenkovic, mi sembra che sia già un successo. Se poi, tenendo questi giocatori, riesce a migliorarla con qualche giocatore d'esperienza, Borcavalero, Bonaventura, e riuscisse a prendere anche una punta, ecco lì bisogna spendere, una punta che faccia gol, sicuri, sicuri, e quindi il sacrificio lì lo deve fare.
Ecco, anche se insomma ha detto già sono 5 attaccanti, stiamo a posto così, però diciamocelo chiaro, Daniele, qui vengo proprio secco e diretto
niente
con te.
Niente Milik, niente Piontek.
Cioè la Fiorentina davanti non sta a posto così.
5 attaccanti, ma se ti garantiscono 10 gol
5-10 gol, esatto, sono d'accordo, sono d'accordo.
Quindi no, dai, bisogna prendere una punta che negli ultimi 4-5 anni ha fatto gol.
Quale sarebbe gol all'anno, il profilo giusto, Daniele?
Felice, cioè, ce ne sono tanti, il problema è si torna lì, devi spendere, perché insomma, Milik non penso venga via da Napoli per venire a Firenze, con tutto il rispetto, insomma, per adesso Napoli è molto sopra la Fiorentina, magari tra qualche anno no, e quindi non penso a Milik, che... però ecco, Piontek che ho, non lo so, ma anche Mandžukić, cioè, però sono giocatori che ci vuole soldi per prenderli, quindi boh, non lo so se saranno disposti a spenderli.
Intanto c'è un messaggio da parte di Milo, te lo rigiro, Daniele, anche se hai già risposto. Tu fossi in Pradè, cosa faresti con tre calciatori come Vlahović, Chiesa e Castrovilli? Li terresti tutti su Chiesa e Castrovilli? Ce l'hai praticamente già detto, però ecco, il tema Vlahović invece mi interessava sapere la tua, Daniele, perché insomma è un giocatore che ci ha fatto vedere a fasi alterne grandissime cose, di avere anche grandi qualità, però poi si parla di tentazione prestito, non si vuole cedere a titolo definitivo, però si pensava di fargli andare a fare un po' di esperienza. C'è un po' di scetticismo attorno a Vlahović, secondo te?
È giovanissimo e quindi ha già fatto anche una buona esperienza, però io non lo reputo a oggi ancora un bomber che ti possa garantire 15 gol, e quindi se proprio la panchina non la digerisce, uno lo può mandare in prestito per farlo crescere. Però la Fiorentina ha bisogno di un attaccante pronto. Mi dispiace ribattere questo punto qui, però è così. Adesso la Fiorentina in rosa non ha un attaccante da 15-20 gol l'anno.
Manca
spero quello. Che mi smentiscano per l'anno, spero che mi smentiscano presto.
Dai, da qui al 5 ottobre al 5 ottobre c'è tempo, l'attaccante lo troveranno.
Però sai, Pradè quando parla a me non è che, nel senso, non è che nasconde troppo, se dice che non arriva un attaccante forse non arriva per davvero l'attaccante. Questo a me preoccupa un po', perché in questo calcio, dopo questo mercato, senza una punta non è che puoi avere chissà quali grandi ambizioni.
O magari sta facendo il gioco delle parti quando dice che non ha parlato con l'entourage di Piontek, per dire,
Io me lo auguro che arrivi la Fiorentina. Piontek che può anche rilanciarsi, no? Comunque piuttosto importante. Cinzia, c'è un messaggio anche per Daniele, vai.
Sì, ti chiedono, Chiesa non rischia dopo questa annata di diventare il nuovo Berardi, l'eterna promessa?
Beh, scorso anno, Daniele, 14 gol e 10 assist Berardi, magari Chiesa diventasse come Berardi.
Sì, no, che Berardi ha avuto degli alti e bassi, però insomma la stagione è finita, ha fatto una grandissima stagione Berardi, e quindi glielo auguro anche a Chiesa. No, secondo me il problema di Chiesa l'anno scorso è stato il mercato, è stato condizionato molto dalle voci di mercato, dal cambio di proprietà, che forse la proprietà precedente aveva promesso qualche cosa e quella nuova logicamente gli ha detto aspetta un attimino, e quindi io fossi in Chiesa, è logico, se c'è l'Inter, la Juventus che danno soldi, devono dare soldi prima di tutto, e poi promettere al giocatore un certo stipendio è difficile anche trattenerlo, ma io spero e penso che la cosa migliore da fare è quella di legarsi per diversi anni alla Fiorentina, cercare di rimanere lì, di crescere ancora, perché poi è giovane, e di far vedere quello che sa fare, perché l'anno scorso, l'ho detto, per tutte le voci ci sono state, non ce l'ha fatto vedere. Però io, per il bene suo, se rimane a Firenze, abbiamo visto Bernardeschi quello che ha fatto, dai, quindi può crescere benissimo ancora a Firenze.
Senti Daniele, dal punto di vista sentimentale so già praticamente cosa mi risponderei, quindi estendo la domanda anche al lato tecnico. Quanto significa per la Fiorentina il ritorno di Borja Valero? Ormai sembra praticamente cosa fatta.
Significa tanto, perché a Firenze ha fatto benissimo, conosce l'ambiente. E poi insomma l'anno scorso all'Inter alla fine poi è quello che Conte ha messo sempre dentro quindi insomma va piano, perché va piano ma va veloce con la testa, e l'importante è quello quindi a Firenze secondo me è un giocatore giusto, è logico che non basta solo Borja Valero, però secondo me io non sono per i ritorni, però Borja Valero a Firenze mi piace.
Allora, Pradé ha detto che il centrocampo è il punto forte della Fiorentina. Ti chiedo se sei d'accordo e se, insomma, ti piace l'arrivo di Bonaventura.
Soprattutto anche quello di Amrabat a gennaio, mi sembra.
No, no, il centrocampo è perfetto, ma si torna lì. Se anche il presidente dice che il centrocampo è la parte migliore, in difesa bene o male ci siamo, cosa manca? L'attaccante, è sempre lì, no? Quindi bisogna che il commesso dica, vabbè, prendo l'attaccante giusto, così il punto di forza della Fiorentina sarà l'attacco.
No, tra l'altro,
ma noi gli lanciamo l'assist.
Sì, no, tra l'altro, guarda, io provo a lanciare un altro assist. Invento una trattativa in diretta con Daniele Garnasciali, perché ci stanno scrivendo in tanti anche tifosi bianconeri per quanto riguarda la questione numero 9. Qui i nomi, vabbè, li conosci un po': Daniele Suarez, Cavani, Dzeko, Morata. C'è Arthur, per esempio, che dice: prenderei Morata tutta la vita. Se si incastra uno scambio con Douglas Costa, ancora meglio. Poi ci torniamo sul tema attaccante per la Juventus. Però dalla Juventus c'è un Higuain che si libera.
No?
Esatto. Ma guarda, non solo questi quattro, io ti dico pure, ma Higuain alla Fiorentina, ma quanto farebbe comodo la Fiorentina Higuain?
Però se me lo dicono, prendo la macchina e vado
lo a vai prendere.
Non scherziamo, dai.
Oppure si può puntare su un profilo magari giovane, promettente.
Beh, ma quelli ce l'hai già, però. Quelli ce l'hai già. Cioè, a quel punto dici, dai fiducia incondizionata a Vlahovic, e non so quanto abbia senso. La Fiorentina, se vuole proseguire, insomma, e ottenere il risultato sportivo, ha ragione Daniele, serve un attaccante pronto a questo punto di vista. Io a questo punto torno anche sui profili, perché Cinzia li aveva un po' ricordati. C'è Piontek, c'è Milik, Mandzukic è stato un po' fugata come ipotesi dallo stesso Daniele Pradè. Tra Milik e Piontek, per caratteristiche, quale sarebbe più adatto secondo te, Daniele?
Vita. A me mi piace come è forte con i piedi, è bravo di testa, è aiuta la squadra. No, Milik senza dubbio, però secondo me Milik costa veramente tanto. Però se riesce a prenderlo, se riesce a prendere Milik, la Fiorentina fa un bel balzo in avanti nella graduatoria delle squadre che si possono giocare l'Europa l'anno prossimo.
Tu per il momento la vedi sotto le prime sette? Beh, insomma, mi sembra anche ci può stare.
Oggi sì, però è il campo poi che dice la verità, quindi
sì,
noi possiamo parlare fino a Natale, ma insomma poi è il campo che dice le cose vere.
No, anche perché sai, Daniele, hai ragione sul dire che il campo racconterà, perché poi noi parliamo, insomma, delle incognite della Fiorentina e anche delle altre squadre di quella parte di classifica, però non mi sembra neanche le big in questo momento abbiano certezze assolute, a parte forse un po' di più l'Inter, che però viene anche da una sorta di litigio e poi tempesta messa da parte. Quindi sotto certi aspetti, Daniele, ecco, si può sfruttare magari anche la situazione di incertezza di alcune big del campionato per la Fiorentina, si trovasse da subito un bel appiglio con la nuova stagione.
Poi il punto interrogativo non è solo per la Fiorentina, perché tolto la Juve, l'Inter, io ci metterei anche Napoli, Roma, insomma 4-5 squadre, però per l'Europa League in questo momento. L'anno scorso ha lottato il Parma fino alla fine, ha lottato il Verona, ha lottato il Sassuolo, c'è sempre l'Atalanta, e quindi insomma, manca poco per raggiungere queste squadre, però le devi raggiungere con le giocatori giuste dove ti mancano. Insomma, devi crescere in alcune reparti. La Fiorentina deve crescere molto, secondo me, in attacco, perché poi l'abbiamo visto l'anno scorso, gli è mancato, alla fine gli sono mancati i gol. La Fiorentina non ha avuto un attaccante che ha fatto 15-20 gol, quindi alla fine serve quello.
Però c'è qualcuno che non è d'accordo con te, dice: Higuain a Firenze sarebbe ottimo per la ribollita. Sono anni che è un ex giocatore.
Sembra un po' esagerato, Daniele.
Sì, infatti, anche secondo me ingeneroso.
Ma ognuno ha la propria opinione, ci mancherebbe. Io penso che Higuain quest'anno alla Juve non abbia fatto bene, anche perché ci sono stati vari problemi, però insomma è un giocatore che secondo me in un ambiente giusto non si discute. Poi ci può stare, perché l'età, gli anni passano per tutti. Però ora, in questo momento, mi sento di dire che serve un giocatore che ha fatto tanti gol negli ultimi 5-6 anni. E la garanzia è quella lì. Poi puoi prendere anche Messi e ti fa 3 gol.
Tanto c'era chi nelle scorse settimane ha detto che il commisso, se volesse mettere in ballo il suo patrimonio personale, uno come Messi potrebbe anche prenderlo. Effettivamente parliamo di uno degli uomini più ricchi del mondo, quindi magari se il commisso fa di tasca sua per la questione Messi, a Firenze sarebbero tutti un po' più contenti. Daniele Carnasciali, aspettando Messi direttamente al centro sportivo di Firenze, ti mando un grande abbraccio e ti ringrazio, alla prossima.
Ciao
Daniele, un grande abbraccio a Daniele Carnasciali, questo punto viola che abbiamo fatto assieme a lui. Cinzia, ora ci godiamo un'altra presentazione, perché oggi non c'è stato soltanto Tonali, si è mossa anche l'altra parte di Milano, che ha risposto per certi versi con un arrivo molto più d'esperienza, molto più navigato, però per certi versi anche altrettanto importante nella chimica di contesto che sta creando Antonio Conte. Parliamo di Alexander Kolarov, questa è la sua presentazione integrale in nerazzurra.
Ciao intanto, benvenuto all'Inter.
Grazie.
Sono anni che si parla ormai di un tuo trasferimento qui, finalmente si è concretizzato. E ti chiedo perché hai scelto l'Inter e che cosa ti aspetti da questa nuova stagione.
Sì, che è vero che un paio di volte ero vicino all'Inter, ma finalmente, direi dopo 10 anni, sono riuscito a farlo, quello che volevo anche prima. Per me era una scelta facile, quando ho avuto la chiamata dell'Inter non ci ho pensato due volte, quindi l'ho accettata volentieri.
Tra ieri e oggi hai già svolto i primi allenamenti, hai conosciuto alcuni dei nuovi compagni, perché qualcuno ancora manca, i nazionali in special modo, ti chiedo quali sono le tue prime impressioni.
Io parecchi li conoscevo già, visto che abbiamo giocato tante volte uno contro l'altro, quindi una impressione prima è molto positiva, e gli altri che devono arrivare, non vedo l'ora di vederli e di salutarli.
Cosa ne pensi invece dell'idea di calcio di Antonio Conte? Quanto ha influito magari anche sulla tua scelta di venire all'Inter?
Sicuramente tanto. Credo che lui, da quando stava anche in Inghilterra, ha vinto subito là, e credo che ha cambiato anche il volto dell'Inter l'anno scorso. Io me lo auguro che possiamo fare bene insieme tutti quanti e provare a vincere.
Hai iniziato alla sinistra, poi terzino, nell'ultimo periodo a Roma hai giocato anche come centrale di difesa. C'è un ruolo che preferisci? In quale posizione ti trovi meglio?
No, ora mi trovo benissimo come terzo centrale di sinistra, quindi ho fatto ultimi 2 o 3 mesi a Roma, ho fatto da terzo centrale, ma anche al Manchester City con Guardiola giocavo centrale di sinistra a 4, quindi là mi trovo molto bene, visto che noi l'Inter abbiamo sempre, quasi sempre, il possesso di palla, mi trovo molto bene là.
Sei uno specialista delle punizioni, ti chiedo che cosa serve per arrivare a calciare così bene.
No, io dal mio ce l'ho il tiro potente, poi serve sicuramente tanto allenamento. Io sempre mi alleno, quando dipende ovviamente dalle partite, ma quando trovo un giorno giusto mi alleno sempre.
Non hai mai nascosto in questi anni che il tuo idolo di sempre è Siniša Mihajlović, un po' sulle sue orme, perché anche lui ha vestito la maglia della Roma, della Lazio e poi quella dell'Inter, con cui poi ha chiuso peraltro la sua carriera.
Sì, io dicevo sempre che lui era mio idolo quando ero piccolo, visto che lui giocava a Stella Rossa quando io piccolo, ecco, il destino ci ha detto che magari anch'io chiuderei la carriera come lui all'Inter.
Hai vissuto tanti derby, adesso vivrai il primo con la maglia dell'Inter, il derby di Milano, lo saprai che è una delle partite più sentite della stagione. Come te lo aspetti, visto che peraltro arriverà presto alla quarta giornata?
Sì. No, io come hai detto ho giocato tanti derby a Roma, sia da una parte che dall'altra, a Manchester lo stesso. Niente, sicuramente una partita importantissima, non so come l'aria ancora qui a Milano, però sicuramente, visto che ho fatto nei tutti i derby, ho fatto gol, mi aspetto di farlo anche a quello di Milano.
L'ultima cosa che ti chiedo, di lasciare un messaggio, se ti va, ai nuovi tifosi dell'Inter.
No, visto che prime giornate non ci saranno allo stadio, sicuramente loro, quello che vedevo io negli anni, che sono molto, molto presenti quando c'era la possibilità, che c'era sempre lo stadio quasi pieno, e niente, che abbiamo bisogno di loro anche da fuori, che ci danno una spinta per provare a fare le cose importanti quest'anno.
Grazie mille.
Grazie.
Così dunque Alexander Kolarov ai microfoni dei canali ufficiali dell'Inter. Questo è un video Twitter, dal profilo Twitter ufficiale appunto dei Nerazzurri. Insomma, così si è presentato anche l'ex esterno giallorosso, che lo ha detto lui stesso, e questo è un tema comunque interessante che potremo anche affrontare con voi amici radioascoltatori. Giocherà di fatto da terzo di sinistra, questo è il ruolo per il quale è stato chiamato allo stesso Antonio Conte, anche perché l'Inter su entrambe le fasce in questo momento è abbastanza coperta, al netto del fatto che Dalbert dovrebbe anche in un certo senso andar via. Intanto mi avete lasciato anche in silenzio, senza base. Tra poco ovviamente la andiamo a ripristinare. Notizie che arrivano anche per quanto riguarda la questione De Laurentiis, con le parole di Cosimo Sibilia: da ciò che leggo, avendo partecipato ieri all'assemblea di Lega, al di là degli auguri di rito, sono molto perplesso. Ovviamente spero che tutto si risolva nel più breve tempo possibile, ma la questione è da attenzionare. Come Lega Dilettanti noi dobbiamo essere molto responsabili, i dipendenti della Lega stanno adoperandosi per fare l'accertamento che riguarda il Covid e sono monitorati. Rischio per la ripresa del campionato per i dilettanti si inizierà il 27 settembre, non più con la Coppa Italia ma con il campionato. Da persona responsabile non posso non essere in apprensione, spero che tutto si possa risolvere per il meglio. Il dato indicativo lo avremo quando riapriranno le scuole. Io sono moderatamente preoccupato, ma affido queste riflessioni che facciamo alle autorità governative e sanitarie. Il periodo è complicato e difficile per tutti, quindi perplesso dalla situazione legata al Covid-19, non solo positiva di De Laurentiis, ma anche in generale per quanto riguarda il presidente della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia. Cinzia, eccoci. Sì, da questo punto di vista, da questo punto di vista senz'altro sì, sei tornata, ti hanno ripristinato, sì. Perfetto.
No, dicevo, insomma, ci credo, c'è da essere preoccupati, è chiaro. È poco, ma è sicuro, insomma.
C'è la prova scuola che un po' tiene sotto banco e sotto scacco, se vogliamo, anche le varie istituzioni calcistiche, perché lo ha detto anche il presidente Malago, che poi si è posto anche una domanda piuttosto significativa. Ha detto: va bene la riapertura degli stadi successiva a quella delle scuole, perché non farlo insieme? Perché quella delle scuole non è pronta in questo momento. Intanto, quindi ci mancherebbe solo a riaprire gli stadi. Si darebbe anche un segnale, no, Cinzia, per certi versi un po' sbagliato sotto certi aspetti, non dico al paese, però comunque sì, dal punto di vista istituzionale forse sì, dai, forse sì.
Insomma, diamo priorità alle cose,
a ciò che realmente è prioritario
nel vero senso, ecco. Quindi la scuola prima di tutto, poi insomma, se quando potremo tornare allo stadio ci torneremo tutti molto volentieri, anche se c'è da dire che nel momento in cui si tornerà in una determinata maniera, non sarà un liberi tutti.
No, tra l'altro, ecco Cinzia, c'è anche un'altra questione importante da dire per rispondere anche allo stesso presidente del CONI Malagò: le scuole riaprono il 14, c'è un DPCM in essere che proibisce di fatto la riapertura degli stadi fino a fine settembre, quindi riaprire insieme avrebbe richiesto un altro intervento diretto del governo.
E c'è un fronte molto importante che chiede di slittare la data delle riaperture della scuola.
Sì, beh, quindi, ma anche perché l'ha detto anche lo stesso Premier Conte, no? In questo momento non siamo pronti, ci sono dei ritardi evidenti, mi auguro che tutto venga risolto secondo programma, cosa che non succederà, perché in questo momento ci sono dei ritardi.
Però speriamo che, insomma, tutti possano tornare a scuola, ragazzi. E intanto ti leggo una breaking news, perché
vai.
Diego Godin è a un passo dal Cagliari a titolo definitivo.
Godin al Cagliari.
Esatto. Una notizia proprio...
No, io sono...
Hai fatto la stessa faccia di Florenzi al Paris Saint Germain.
No,
uguale,
no, vabbè,
ti giuro.
Allora, Florenzi al Paris Saint Germain è un conto. Dici, comunque Florenzi è titolare della nazionale.
Non mi credi, io te la faccio vedere.
Vabbè, Godin al Cagliari è pazzesca.
A titolo definitivo.
Pazzesca notizia che riprendiamo direttamente dalla home page di Gazzetta.it. Quindi lo diciamo. A titolo definitivo, anche mi sembra una cosa. Io lo trovo folle privarsi di Godin, però io non...
Sono d'accordo con te.
No, scusa, allora adesso, io ragionando, poi giuro, interpello voi al 3312-00213. Cioè, tu comunque vuoi vincere anche grazie all'esperienza, non puoi andare a fare grandi acquisti perché... L'ha detto anche
ma
la stessa
c'è un motivo
società,
proprio tattico.
Se non ci sono uscite, non sono entrate. No, ma io mi chiedo poi... È chiaro che Godin ha avuto delle difficoltà con lo schieramento a tre, questo è poco ma sicuro. Però non immaginavo che l'arrivo di Kolarov volesse dire partenza di Godin. Cioè io immaginavo che Kolarov fosse un innesto in un'ipotetica difesa con tre titolari e due riserve anche di spessore. Non immaginavo certamente che Kolarov arrivasse al posto di Godin.
Comunque vorrei essere...
Non lo so,
andava blobbato. Iago.
No, io rimango allibito. Mi auguro, insomma, che ci sia una novità anche nelle prossime ore, perché Godin al Cagliari, tanto no, diciamolo, perché Per me sponda Inter non ha senso, però il Cagliari fa un colpo pazzesco. Questo va sicuramente detto. Pausa per noi, torniamo tra poco dopo questa sorprendente notizia qui su Tiempo Radio.